Palazzo Ducale. Io dico sempre che faccio un mestiere bellissimo perché mi permette di esercitare la gratitudine, che credo che sia un privilegio. Quindi è il momento per me dei ringraziamenti. Innanzitutto vorrei ringraziare il professor Canfora, che con il professor Cardini hanno curato un'edizione molto importante per la storia in piazza, che ha avuto dei risultati straordinari, di quali siamo molto contenti, e che già stanno pensando a quella del prossimo anno. Quindi siamo felici di dirvi che la storia in piazza vi aspetta l'anno prossimo, nel primo weekend di aprile, quindi dal 2 al 5 di aprile, con un tema molto importante, molto intrigante, che sarà raccontare la storia. Quindi vi aspetto naturalmente per l'anno prossimo. Vorrei ringraziare tutti i relatori che hanno permesso di fare un'edizione così speciale. Alcuni sono seduti qui nelle prime file, quindi a loro va il mio ringraziamento profondo. E permettetemi, da direttore, di ringraziare anche il mio staff, che in 4 giorni ha accolto oltre 23.000 persone qui a Palazzo. L'ha fatto in maniera grazie. Senza contare i giovani di Futura, che c'erano anche loro qui sotto quest'anno, quindi, e l'ha fatto in una maniera straordinaria, ed è proprio per questo che io dico: il Palazzo è veramente una fondazione che può dire la sua. E colgo l'occasione anche per dirvi che un'altra delle nostre dei nostri impegni è che la mostra di De Chirico, anche questa è una mostra che abbiamo fortemente voluto e al quale abbiamo molto lavorato, ecco, sta veramente riscuotendo successo. Se ancora non l'avete vista, vi invito a visitare questa mostra così importante. Lascio la parola al professore, buon ascolto e grazie, l'ultimo, a tutti voi che avete scelto il Palazzo per questa avventura. Grazie.
Il titolo che avevo scelto e che è pubblicato nel programma è certamente piuttosto impegnativo, ma lo mantengo senz'altro: il futuro dell'utopia. Cercherò di spiegare perché questo titolo apparentemente così ottimistico. Intanto, alla luce di tutto quello che si è detto in questi giorni, le varie relazioni con tante articolazioni una diversa dall'altra, ma tutte convergenti sul tema in modo molto pertinente, si è notato, credo, che in una tradizione molto ampia, che non è soltanto politologica o filosofica, ma anche letteraria, i due concetti adoperati come sinonimi che ritornavano erano utopia e socialismo. O con ammirazione o con dispitto o disappunto, naturalmente, evocati, ma evocati insieme. Stamane c'è stata quella ottima lezione del professor Tuccari su Max Weber e abbiamo ascoltato gli argomenti vigorosi, critici, duramente realpolitici, con cui Weber respinge, contesta, e l'uno e l'altro, trattandoli come, per l'appunto, sinonimi. E c'è un fondamento in questo, forse sì, se si intende per utopia un obiettivo volto all'affermazione quanto più completa possibile del principio di uguaglianza e al tempo stesso il proponimento di instaurare un ordine della società il più possibile razionale. Proponimenti estremamente impegnativi. Contro un tale modo di pensare, di progettare, c'è ovviamente stata sempre critica. Ho detto poc'anzi quanto lontano sia il pensiero realpolitico rispetto a un tale orizzonte mentale. Non mi dispiace evocare brevissimamente anche altre forme di critica. Per esempio, mi ha sempre colpito in un libro importante, ormai lontanissimo da noi nel tempo, ma sempre utile, quello di Tocqueville sulla democrazia in America. Nel secondo libro, prima parte di esso, c'è un capitolo, il quindicesimo, che ha un titolo curioso, no? Perché lo studio dei Greci e dei Romani è utile nelle democrazie moderne. E al termine di quel capitolo lui dice che a rigore gli studi classici, i licei, quindi dove questi studi vengono impartiti, sono un pericolo, producono, non dice degli spostati, ma insomma sostanzialmente il concetto è quello, perché formano persone che non hanno la sufficiente ricchezza personale ma hanno grandi aspirazioni intellettuali, politiche, e quindi sono nella società un pericolo. 1840 questa pagina, peraltro molto interessante per altri versi, di Tocqueville. Ma molto dopo c'è un'opera di consultazione che come tale è sempre indicativa dell'orientamento diffuso, il dizionario enciclopedico di Boccardo, edito dalla UTET, dove addirittura si additano gli studi classici come il rovinoso punto di avvio e di incitamento al socialismo e al comunismo. È un po' curiosa come formulazione, ma è molto netta, se la prende con Gracco Babeuf, che si è dato il nome Gracco, con Saint-Just, che non faceva che esaltare la Repubblica di Platone, Robespierre, che citava spesso Sparta nei suoi discorsi alla Convenzione, e poi commenta l'autore Boccardo di questa lunga voce, la voce comunismo. Povero Rollin, povero Fenelon, di quanti guai sono stati all'origine, innocentissimi peraltro, Rollin peraltro autore di un libro di storia antica del tutto precritico, ma poi anche c'è un atteggiamento, se vogliamo, su un versante, oserei dire, tra il cattolico e il clericale. Mi riferisco ad un celebre dizionario di politica pubblicato da Pomba a Torino nel 1849, dove più volte tornano questi temi. C'è una brevissima voce comunismo in cui si dice un'utopia assolutamente inattuabile, l'unico comunismo possibile è la carità cristiana. Poi c'è una lunghissima voce utopia, variamente documentata, la voce socialismo con molti pezzi in comune l'una con l'altra, e colpisce il fatto che vengano chiamati in causa e messi sotto accusa Campanella, Tommaso Moro, Platone, e poi c'è uno schema, lo sviluppo di queste teorie, qual è quando si realizzano nella realtà. Il primo stadio è la carità evangelica, il secondo è la fantasticheria di edificio sociale, di un edificio sociale immaginario, la terza fase, i galeotti al potere, sempre più grave, diciamo. Allora, a parte queste considerazioni che sono in parte lessicali, proprio sulla terminologia vorrei ancora soffermarmi, entrando più da vicino nel nostro argomento, perché in fondo l'adozione di questo termine, costruito con pezzi greci ma mai esistente in lingua greca, cioè utopia per l'appunto, è opera di, come è stato ripetuto tante volte in questi giorni, di un personaggio notevolissimo, sfortunato al termine della sua vita, come Tommaso Moro, e l'opera sua certamente contiene un'implicita critica allo stato delle cose nell'Inghilterra nel suo tempo, però è esplicitamente, attraverso la voce di un personaggio, Raffaele Itlodeo, nome parlante, uomo che dice sciocchezze, questo vuol dire quel nome, e palesemente il proponimento, l'intento di tratteggiare una società più giusta, con aspetti che ci possono anche turbare, per esempio il mantenimento della schiavitù, piuttosto singolare, ma viene in questa descrizione di un'isola remota che si chiama Utopia, contemplato tra i tratti positivi di quella realtà. Ora, l'adozione di questa parola retroattivamente su di una lunghissima storia di tentativi progettuali e poi addirittura l'adozione del medesimo termine per la storia successiva, quindi retroattiva e postuma, diciamo, questa adozione del termine indiscriminatamente ha offuscato, a mio modo di vedere, un aspetto che mi par giusto mettere in luce, e cioè non di rado si è trattato da parte di pensatori, riformatori sociali o aspiranti tali, di delineare progetti sentiti come passibili di attuazione, non un gioco intellettuale fine a se stesso. E a tal proposito non mi pare inutile ricordare proprio il caso dal quale spesso si prende le mosse, e cioè la Politeia platonica, si addebita naturalmente a quest'opera composita, elaborata nel tempo, di ben 10 libri, la conclusione in cui si dice la Callipolis, cioè la città perfetta, ideale, è abitata dagli dèi e dai figli degli dèi, e quindi questo sarebbe l'indicazione di un progetto remoto, appunto distaccato dalla realtà effettuale. Però non è del tutto esatto questo, perché nel medesimo contesto Platone si sofferma invece sulla necessità di avvicinarsi il più possibile a quel modello, come a dire la nostra azione, di noi che ci proponiamo una politeia più giusta, è quella di avvicinarci a ciò che gli dèi e i figli degli dèi già praticano. Ma poi soprattutto c'è da considerare storicamente l'altra faccia del problema, che non è delle più allietanti, ma va sempre considerata nella sua effettualità. Il timeo, cioè il dialogo che si apre riepilogando la Repubblica, si apre con un intervento di un personaggio che era lo zio di Platone, e cioè Crizia, leader del governo cosiddetto dei 30 tiranni, comunque un governo fortemente oligarchico instauratosi in Atene. E Crizia dice a Socrate: riassumici quello che hai detto ieri, cioè il contenuto per l'appunto della Politeia, perché è ciò che noi abbiamo messo in atto. Questo sfugge spesso agli interpreti. Io ho avuto occasione talvolta di sottolinearlo. È un nesso fortissimo tra l'azione politica, perché quando Platone scrive Crizia è morto sul campo di battaglia 30 anni prima, è un nesso fortissimo tra l'esperimento oligarchico radicale con fondamenti filosofici che riusciamo a intravedere, che i 30 attuarono e fallirono, e ciò che viene raccontato nella Politeia platonica. Quindi non è del tutto sbagliato dire che quel corpus che è contenuto nella Politeia platonica ha avuto anche un tentativo di attuazione concreta nell'entourage di cui Platone stesso ha fatto parte sul piano politico e familiare. Nella settima lettera ricorda di essersi avvicinato, attratto alla politica da giovanissimo, perché lì c'erano uomini a me vicini ed era convinto, lui dice nella settima lettera, di intraprendere un'opera di riforma radicale rispetto a tutte le forme politiche precedenti che avevano fallito. E non è del tutto inutile ricordare che nel quinto libro, sempre di questo grande corpus politologico che è la Politeia platonica, quando Socrate, che è interpellato continuamente dai due fratelli di Platone, è un dialogo molto serrato, quasi drammatico, e viene incitato a dir tutto quello che ha in mente come riforma da mettere in atto, Socrate dice: ora dirò cose gravissime, allora prepariamoci alla lotta, gettiamo i mantelli, perché ci verranno a picchiare. E sta per lanciare la formula chiave di tutta la sua proposta, cioè la comunanza dei beni, l'abrogazione della proprietà, la comunanza delle donne, quindi l'abrogazione della famiglia, e tutti i giovani riterranno propri genitori, tutti gli anziani. Quando Socrate dice prepariamoci alla lotta, intende dire quando tenteremo di mettere in atto questi nostri progetti ci sarà un conflitto. In una nota famosissima del Capitale, Marx ironizza sulla Politeia platonica dicendo: è il sistema delle caste egiziane trapiantato ad Atene, perché la Politeia in cui ci sono reggitori, filosofi, guerrieri e poi i Banaus, o quelli che Orwell avrebbe chiamato i prolet, no? Ai quali si concede di avere la proprietà privata, perché è una forma inferiore di cittadinanza. Ecco, quando Marx ironizza in quel modo, coglie bene nel segno, a mio avviso però dimenticando che proprio nel Timeo si prospetta che col tempo anche i Banausoi esclusi entreranno nella sfera superiore di cui sono detentori per ora soltanto i filosofi e i guerrieri. Ma poi c'è un altro côté, un altro lato di cui si è parlato in questi giorni, e questo mi ha molto rallegrato, e cioè la circolazione di proponimenti comunistici, usiamo questo termine perché non vedo alcuna ragione per non adoperarlo, circolanti in simbiosi con un orizzonte religioso, il culto del sole, la rivolta di Aristonico a Pergamo nel 133 avanti Cristo, quando Pergamo viene regalata al senato e al popolo romano dall'ultimo regnante Attalo III, e gli schiavi si ribellano, anche la popolazione povera si affianca, un leader che si pretendeva discendente della dinastia degli Attalidi capeggia in nome del culto solare, dell'uguaglianza. E c'è un filosofo stoico, Blossio, che è stato con Tiberio Gracco e ha rischiato la vita, perché Tiberio è stato ucciso brutalmente dai senatori capeggiati da Scipione Nasica, è fuggito da Roma, è andato a Pergamo ed è morto con gli schiavi ribelli, i quali avevano un orizzonte, diciamo, sociale in mente, schematico quanto si vuole, e sorretto da un forte elemento religioso, il culto solare. Ecco, questo è un altro tipo di utopia, usiamo questa parola sbagliata, che si è affermata in un mondo completamente diverso da quello platonico delineato nella Politeia, e che può far pensare appunto alle caste egiziane trapiantate in Attica. E potremmo dire, nonostante la recente bibliografia arricci un po' il naso, no? Da ultimo si dice che Spartaco non era un rivoluzionario, ha fatto qualcosa che rassomiglia molto ad una rivoluzione, e il Senato romano ha dovuto impiegare consoli e consoli ed eserciti consolari contro di lui e dare i pieni poteri a Crasso per schiacciarlo in una battaglia ferocissima. Le fonti ne parlano abbastanza poco, Ma una importante, le guerre civili di Appiano. Appiano è vissuto al tempo di Marco Aurelio e di Antonino Pio, quindi molto dopo, ma aveva delle buone fonti. Spartaco ottiene successo e mobilita una grande massa di schiavi in tutta l'Italia, instaurando una suddivisione paritaria dei loro beni. Non è un trattato, diciamo così, politico alla base di... A parte che non sappiamo poi Spartaco chi fosse personalmente, e Mommsen pensava che fosse un nobile preso prigioniero e quindi fatto schiavo, con tutto quello che ne è conseguito. È un altro tassello di una realtà che aspira a un ordine più giusto e però si sporca le mani cercando di attuarlo. Questo dico insistendo sulla inopportunità di estendere all'indietro in tutta la storia pregressa il termine utopia, nato nel modo che sappiamo, nato, aggiungo, ma è stato già detto, con una sottile autolimitazione da parte di Moro, no? Il fatto stesso che il promotore di quella proposta di riforma abbia un nome irridente, e il fatto stesso che Moro alla fine dica ma in fondo tutto questo è un sogno, sta a significare che c'è una sorta di riluttanza ad impegnarsi nel condividere quel progetto che è descritto in quel libro. Quindi proiettare all'indietro nella storia di cui abbiamo letto solo degli scampoli poc'anzi, una parola di quel tipo, nata in quel modo, in un libro di quel tipo, significa tutto sommato non aiutare a capire, deformare l'interpretazione. Ora, potremmo continuare elencando esempi, poc'anzi già Mario Bravo ne ha parlato da par suo, di tentativi dei cosiddetti utopisti, questa volta del secolo XIX, di mettere in pratica i loro progetti, le colonie fondate in qualche posto degli Stati Uniti, le comunità icariane che Cabet, autore del Viaggio in Voyage en Icarie, ha progettato. Il libro era del 1840, Cabet fu un po' turbato dalla rivoluzione parigina del giugno 48, ma queste comunità ebbero una qualche vitalità. Anche lì c'è un tentativo di passare da una delineazione letteraria alla pratica, all'attuazione, con i risultati deludenti che sappiamo. E aggiungiamo ancora, e poi abbandoniamo questo tema, che se vogliamo epoche critiche, i primi nell'Occidente, nella pars occidentis dell'impero romano, come quelle fine V, VI secolo, o addirittura anche dopo Teodorico, in cui nascono comunità monastiche, quelle benedettine in particolare, che sono autosufficienti, che creano una sorta di piccola realtà sociale fondata su principi che sono principi ovviamente di comunitarismo, di collaborazione alla luce di una idea, più che mai in quel caso, fortemente religiosa. Allora, uno degli elementi che ha contribuito a relegare i progetti utopistici, considerati un po' troppo all'ingrosso e tutti insieme, in una sfera negativa, è certamente la polemica svolta nel capitolo terzo del manifesto di Marx, che è il capitolo più lungo, è un piccolo trattato di storia delle dottrine politiche, potremmo dire, e contro appunto i vari socialismi diversi dal socialismo propugnato nel manifesto, e poi vari anni dopo, nel 1876, nel terzo capitolo dell'Anti-During, cioè di un trattato del solo Engels che polemizza contro questo signore che si chiamava During, e formalizza, se vogliamo, nella forma che poi ha avuto una fortuna infinita, la distinzione socialismo scientifico, socialismo utopistico. Quello scientifico si autodefinisce tale per due ragioni, perché non è fondato sulla aspirazione nata dalla bontà d'animo ad una migliore condizione umana. Nasce dalla scoperta scientifica della storicità e modificabilità di tutte le forme di produzione, di rapporti sociali nel corso della storia. Quindi non c'è un afflato, dice Engels in quella polemica pagina dell'anti-During, l'afflato ci può anche essere, ma la scoperta scientifica è un'altra, cioè tutte le società si sono trasformate, i modi di produzione si sono succeduti nel tempo e quindi anche il capitalismo è un prodotto storico e quindi a un certo punto finirà, da un lato. Dall'altro, soggiunge Engels dando questo compendio molto sommario e schematico, l'altro aspetto scientifico è avere scoperto, studiando il meccanismo della produzione capitalistica, il plus valore, che però termine che esisteva ancora prima di Marx, e cioè la dinamica del profitto, il fatto che al lavoratore viene ridato sotto forma di salario parte di quello che egli ha prodotto e il profitto nasce appunto di lì. Allora avere scoperto questo dà un elemento concreto, oggettivo, scientifico all'impulso a cambiare lo stato delle cose. Ecco perché scientifico da un lato, utopistico dall'altro. È molto schematica questa distinzione e soprattutto ingiusta, nel senso che non riconosce l'importanza storica, i meriti degli altri socialismi, in particolare per quel che riguarda la Francia, che pure è l'oggetto prediletto della riflessione dei fondatori del socialismo scientifico, per quel che riguarda i rapporti politici, no? Quante cose ha scritto Marx su il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, le guerre civili in Francia dopo la Comune. Quindi la Francia è sempre il luogo dove avviene qualche cosa che riguarda direttamente lo sviluppo del movimento operaio. Ebbene, lì, lo debbono riconoscere anche loro, è il socialismo francese che ha prodotto via via una maturazione, un coinvolgimento di grandi masse che hanno dato il risultato delle rivoluzioni del 48, della Comune, del 71. Quindi c'è una rivalità, diciamo, che si presenta sotto forma di dicotomia troppo schematica. E aggiungiamo inoltre, questo nell'ambito, ripeto, della riflessione sull'antitesi tra i socialismi di scientifico l'uno e diversi tutti gli altri, una riflessione che non va trascurata, la polemica contro il riformismo. Girardin aveva scritto un'opera riguardante l'ordinamento economico, la tassazione, e c'è una recensione sferzante di Marx che deride questo libro, questo opuscolo di Girardin, perché dice l'ideale della borghesia è la giustizia fiscale. Credo che aspirare a una giustizia fiscale sia un risultato, un obiettivo non male per movimenti che oggi potrebbero essere considerati eversivi ove sollevassero questo tipo di problemi. Scherzo solo in parte. Insomma, c'è evidentemente questa tradizione che ha avuto ovviamente poi uno sbocco concreto, perché movimenti politici che si sono ispirati, hanno dichiarato di assumere addirittura il pensiero di Marx come l'unico architrave possibile, hanno tentato nel corso del secolo XX di mettere in atto società che sostenevano di ispirarsi a quella filosofia, a quel disegno, a quel pensiero, a quella analisi economica, e per molto tempo questo è stato un elemento di forza, come ognuno può comprendere. E però poi la storia è un movimento costante e quindi l'approdo alla fine del secolo XX paradossalmente potremmo dire, ha lasciato sul tappeto come eredità durevole soprattutto la spinta, chiamiamola morale, etica, utopistica, che era anche dentro il socialismo scientifico, per la ragione che è un elemento ineliminabile. Ma non è soltanto un elemento etico al quale ogni persona che non sia affetta da feroce egoismo sente di dovere qualcosa. C'è un elemento in più che io credo sia giusto considerare con tutto lo schematismo e la brevità che le considerazioni che sto per fare mi impongono. C'è un indicatore, potremmo dire, indicatore visibile in molti paesi europei e non solo europei. Il caso della Francia in questo è particolarmente significativo, che hanno dato vita nel corso del tempo a carte costituzionali. Manzoni nel suo libro incompiuto e che poi è uscito postumo, la rivoluzione francese comparata con la rivoluzione italiana, dice con ironia: in quegli anni dall'89 al 15 si sono succedute 12 costituzioni in Francia, e lui indica questo come un disvalore, come la prova del fallimento. E effettivamente non si può negare che ci sia stato questo, ma in un momento, in 25 anni che valgono 20 secoli come velocità delle trasformazioni, ci sia stato questo succedersi di costituzioni, dalla formulazione dei diritti dell'uomo, poi messi in premessa alla Costituzione del 91, all'atto addizionale scritto da Benjamin Constant, si pente di avere definito Bonaparte il tiranno, torna da Bonaparte e scrive con lui nei 100 giorni, sono tante. Ma quello che mi pare giusto mettere in rilievo è sulla distanza nel tempo, gli ordinamenti affidati ad una carta costituzionale recepiscono i risultati delle conquiste ottenute per intanto tra una tappa e l'altra. Per questo dicevo, sono degli indicatori. Dopo la Prima Guerra Mondiale c'è un fervore, se ne è parlato l'altro giorno, la Costituzione scritta da Kelsen nell'Austria successiva al crollo del 18, la Costituzione di Weimar, la Costituzione sovietica dell'anno 1. Cosa accade in questi testi? Comincia a passare una serie di principi che affermano diritti dal preambolo al testo costituzionale, che è cosa fondamentale. Anche la Dichiarazione dei diritti, prima ricordato, è un preambolo rispetto alla Costituzione del 91, è un corpo estraneo, potremmo dire. E quando nel Costituente italiana si discusse, venne in taglio il problema di stabilire dei principi ma metterli dentro un preambolo. E soprattutto da sinistra, diciamo, ci si oppose con l'argomento che fu formulato in modo esplicito in un lunghissimo intervento alla Costituente di Togliatti: quei principi vanno messi dentro la Carta Costituzionale, perché un domani si potrà dire che non fanno parte, sono un corpo estraneo, un preambolo, no? Devono entrare dentro. E effettivamente il nostro ordinamento costituzionale recepisce in modo esplicito diritti che si sono affermati e sono stati codificati in carte costituzionali esattamente nel Novecento, nella prima metà del Novecento, in quei paesi che ho prima ricordato e in altri dove analogo sviluppo si è prodotto. Non mi soffermo ulteriormente su questo punto, perché voglio invece giungere ad alcune riflessioni conclusive, che potrebbero essere queste. Innanzitutto, l'utopia, usiamo questa parola impropria, ma ci siamo intesi, è un prodotto mobile. Ciò vuol dire che alcune conquiste avvengono, ma si possono perdere, e quello che sembrava acquisito cessa di essere tale. Mi riferisco a tanti fenomeni, ma quello che più colpisce oggi nel nostro mondo attuale è un ritorno in varie forme della dipendenza di tipo schiavile, che contrasta con quello che sembrava un principio acquisito in via definitiva di uguaglianza umana. Ecco, questo è un caso, secondo me, abbastanza inquietante, in cui ciò che sembra acquisito, che da utopia ai tempi della schiavitù antica è diventato realtà e poi viene rimesso in discussione in situazione completamente nuova. Ecco perché dico è un prodotto mobile, non è fiorevig. L'altro punto al quale mi pare giusto porre attenzione, e questo mette l'accento sull'errore di pretendere che la storia si concluda in qualche modo, errore che è comune a tantissime forme di pensiero, in certo senso anche nel manifesto dei due dioscuri del socialismo, c'è questa idea che arriva poi un punto terminale, la libertà di ciascuno, la libertà di tutti, un'illusione un po' hegeliana, insomma, che la storia finisca. La storia non finisce mai. E quindi l'utopia ci sarà sempre come esigenza e non sarà mai pienamente attuata, ma è ineliminabile perché fa parte dello sviluppo storico. È uno dei vettori. Ci sono dei testi che credo ci aiutano a capire. Una pagina molto bella, secondo me, di Seneca nelle questioni naturali. Lui si occupa delle comete e fa una digressione. Lui dice: vedo, intravedo un'epoca futura nella quale i posteri si stupiranno del fatto che noi non abbiamo capito ciò che per loro era ovvio. Questo mi fa venire in mente, quando rileggo quella pagina, una altrettanto notevole e secondo me drammatica. I due autori che sto citando, Seneca e Condorcet e l'altro, sono entrambi finiti in modo tragico. Condorcet, al termine del saggio Quadro storico del progresso dello spirito umano, il famoso Précy, scritto praticamente sotto il patibolo, conclude questo straordinario capitolo finale con parole che credo ci aiutino a tenere desta la sensibilità, l'esigenza che ho prima delineato. Giungerà il momento in cui il sole non illuminerà più sulla terra che uomini liberi, che non riconoscono altra guida che la ragione, in cui i tiranni e gli schiavi e i preti e i loro sciocchi o ipocriti strumenti non esisteranno più che non nella storia e nei teatri. È analogo a quella pagina di Seneca. A teatro si raffigurerà quello che per noi oggi è normale e contro cui noi oggi combattiamo. Nei teatri in cui ci si occuperà di costoro per aver pietà delle loro vittime e di coloro che ne sono stati ingannati, per mantenersi, per l'orrore dei loro eccessi, in una utile vigilanza, per saper riconoscere e soffocare sotto il peso della ragione i primi germi ritornanti della superstizione e della tirannia, se mai riapparissero. Grazie.